Salve a tutti e bentrovati in un nuovo episodio del podcast Che mi sono perso, il podcast ufficiale della Società Chimica Italiana, sezione Puglia. Io sono Claudio, come oggi c'è Morena. Ciao Morena.
Benvenuti.
E oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi ospite la professoressa Angela Angostiano. Benvenuta, prof.
Grazie, benvenuti a voi nel mio studio. Sono molto contenta.
Ma prima di entrare nel vivo del podcast, introduciamo brevemente la nostra ospite. La professoressa Agostiano è ordinario di chimica fisica, adesso in pensione, presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari. Ha ricoperto prestigiosi e numerosi incarichi, per citarne qualcuno, è stata responsabile scientifico di progetti nazionali e internazionali, presidente della Società di Chimica Italiana dal 2017 al 2019, la prima donna a raggiungere la presidenza nei 100 anni di storia di questa società scientifica. L'entusiasmo però per la chimica quindi si traduce in impegno, in azioni concrete, seguite da importanti successi, come la recente elezione a presidente dell'EUCEMS. Ma ci vuole dire cos'è l'EUCEMS e di cosa si occupa?
Sì, certo, è quello anche che faccio in questo momento. Ecco, voi siete sicuramente degli iscritti alla Società Chimica Italiana, essendo della sezione, quindi siete anche dell'EUCEMS, perché l'EUCEMS è una società sovranazionale, è la società delle società, quindi è una federazione di società scientifiche o anche enti di ricerca che diciamo in qualche maniera riunisce a livello europeo sotto lo stesso ombrello tutta la chimica che si esprime attraverso il mondo accademico, il mondo delle professioni, il mondo dell'industria, per portare sia alla società un messaggio dei chimici che sia non frazionato, ma sia su temi unificanti. Voi potete capire quanto può essere importante questo in un momento in cui l'Europa sta attraversando un momento difficile, come tutto il mondo, no? Perché la guerra e i nazionalismi hanno creato separazioni, idee diverse. Potete già immaginare quanto può essere diversa l'idea di un chimico che lavora per una potenza che vuole usare un'arma e un chimico che lavora in una nazione che invece diciamo vuole la pace, come ha la pace nella Costituzione. Allora, se i chimici si esprimessero soltanto a livello della loro singola realtà, il messaggio che arriverebbe sarebbe un messaggio frazionato, legato soltanto agli interessi momentanei della singola entità a cui appartiene. Invece l'EUCEM è un'entità sovranazionale, è un ombrello che cerca di prendere tutte le istanze e di riunificarle solo dal punto di vista che è eticamente coerente con gli ideali che possono essere condivisi da tutti, che possono essere le prese di posizione in alcuni momenti contro quello che sta succedendo, può essere il sostegno ai giovani perché si muovano liberamente in Europa. Per esempio l'EUCEMS è una delle società che ha contribuito a siglare questo agreement per cui l'Inghilterra è rientrata in Horizon, sta facendo la stessa cosa per la Svizzera, perché noi pensiamo che la scienza non abbia confini se la scienza si mantiene dentro i suoi confini, cioè non viene utilizzata contro qualcosa. Quindi riunisce queste istanze dei giovani e cerca di aiutarli per i congressi, per le loro progressioni di carriera attraverso dei premi, ma anche li aiuta a trovare dei posti dove andare a lavorare, e quindi lo svolge a livello europeo. Nello stesso tempo è uno stakeholders di alcune associazioni che sono degli enti a cui la Commissione europea fa riferimento, tipo l'Agenzia per il Food, no? O per l'Environment. Ecco, l'EUCEMS è una delle entità a cui queste agenzie si rivolgono per avere dei pareri. Adesso, per esempio, c'è questo problema dei pesticidi, l'Europa sta tornando indietro, certo. C'è il problema dei PFAS. Allora, ogni qualvolta c'è questo problema, una delle entità, diciamo, che vengono prese in considerazione per poter dare un parere è l'EUCEMS. Quindi cerca di portare a livello europeo quello che sono le menti migliori che lavorano in quei campi. Essendo a livello europeo, noi possiamo individuare le persone che sono in grado di esprimere un parere che poi venga condiviso, e se c'è qualche cosa che non va, ovviamente a livello europeo questa cosa. Oppure siamo membri di una cosa che a voi interessa molto, che è il COARA, che è la Coalition for Research Assessment, perché noi non pensiamo più che la valutazione debba essere fatta solo con i numeri, no? Che di numeri, certo, si muore. Allora, un ragazzo giovane che deve pensare solo a quanti lavori scrive, ne deve fare uno ogni settimana perché se no nei concorsi non va avanti o meno. Adesso il COARA sta cercando di portare avanti un discorso in cui è giusto avere dei numeri, perché le persone devono essere valutate anche in maniera obiettiva, ma insieme a questo ci deve essere un curriculum descrittivo in cui viene fuori la loro storia, quello che li ha bloccati, se loro si sono impegnati anche nel sociale, se si sono impegnati in qualche attività, se hanno avuto dei figli. Cioè un curriculum descrittivo che non voglia dire tu c'hai questi numeri e sei dietro un altro, ma tu hai questi numeri perché la tua storia è questa, che deve essere accompagnato al primo. Stiamo lavorando in un gruppo di lavoro in cui c'è un progetto adesso in cui in particolar modo si guarda alle donne e a quello che succede. Però per esempio voi sapete che ci sono gli IRC, no? La presidente, sì, del Research, sì, Council in questo momento ha detto che sicuramente le valutazioni per i giovani devono essere riviste, perché ai giovani a 23 anni non si può dire che devi essere valutato in base al numero di lavori che hai fatto, no, perché sappiamo, certo, poi che cosa comporta. Per cui per esempio è questo. Siamo nella LEA, che è l'alleanza, diciamo, per la etica nella ricerca. Quindi scriviamo insieme a loro le regole, perché un chimico, che la chimica è una scienza duale, lo sappiamo, la stessa cosa può essere usata in un modo o nell'altro modo. Dobbiamo trovare la maniera giusta per scriverla. Per esempio, voi sapete che esiste l'OPCW, che è l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, in cui c'è un chimico italiano nel comitato tecnico, Matteo Guidotti. Cosa fa questa organizzazione? Non solo proibisce, tant'è vero che proprio a Brindisi, no, è stata fatta scoppiare, ma sì, va, sì, nelle aziende italiane che producono molecole di sintesi per vedere se tra queste molecole di sintesi c'è qualche molecola che può essere un precursore per un'arma chimica, e la blocca. E questa è una cosa che lo si può fare soltanto, non lo fa l'Italia, non lo può fare la Germania, no? Lo può fare soltanto un'organizzazione europea a cui tutte le società fanno riferimento, che può, diciamo, scrivere un qualcosa e fare qualcosa per poter dire le armi chimiche sono un pericolo, noi lo diciamo, le controlliamo. Quindi controlliamo anche un'azienda che potenzialmente potrebbe essere dannosa. Quindi è un'idea, no, del futuro, di quello che deve essere il valore della società nel futuro e del ruolo che può giocare la chimica, prendendosi tutte le responsabilità e rivendicando anche tutte le cose positive che possiamo fare, a cominciare da mettere in discussione le stesse azioni che noi facciamo. Quindi l'EUCHEMS è un organismo che veramente ti porta nel cuore dei problemi, perché ti confronti con i problemi dei giovani, delle professioni, con la difficoltà burocratica di far passare, quanto le guerre in questo momento stanno bloccando le leggi che riguardano noi, no? Quella dei pesticidi, la chimica verde o meno. Quindi avere una possibilità, abbiamo un ufficio a Bruxelles, avendo la possibilità di avere una persona che va a tutte le riunioni del Parlamento, che viene interpellato durante, è un qualche cosa che poi noi riportiamo alle società, no, quella italiana, quelle locali, quelle nazionali, e quindi alla fine, diciamo, le società nazionali attraverso le UCM trovano un respiro diverso e anche una maniera per portare delle istanze che a livello singolo non riuscirebbero a portare.
Anche per sentirsi poi uniti.
E questa è la prima idea, è perché l'unione non è, no, io sono un chimico fisico, lasciatemi dire, non è che uno somma tante cose, certo, e alla fine il risultato è l'addizione.
L'unione è più della somma delle parti, diciamo.
Esattamente, che dei sistemi complessi ci sono delle proprietà emergenti che vengono fuori dal fatto che si coopera insieme, no? Che prima non ci sarebbero. Quindi l'idea non è quella che mettiamo insieme la società spagnola, tedesca, italiana, tu cosa vuoi questo? Va bene, lo facciamo. Tu cosa vuoi questo? Va bene, lo facciamo. No, non è proprio quella. L'idea è mettiamoci tutti insieme, andiamo a discutere sulle cose piccole pratiche, che poi non sono piccole pratiche, no? La cosa da bandire, la cosa da promuovere o meno, ma nello stesso tempo dietro le nostre azioni facciamo le scuole di etica, proponiamo ai ragazzi che fanno il dottorato dei corsi specifici che gli fanno capire anche la sicurezza, cioè portiamo in tutte le nostre azioni quell'idea che ci sono dei principi comuni che non possono essere nazionali, perché parlare di nazionalità in questo momento in cui diciamo è evidente che la geopolitica ha una dimensione così sovranazionale è diventato utopico e anche un po' pericoloso. Quindi cerchiamo di fare questo.
E qui nasce proprio l'importanza di avere un organismo centrale che quindi serva per il bene comune piuttosto che per un qualcosa di singolo, quindi una vista monofocale, esatto, che possa servire solo a qualcuno. Infatti, molto meglio perseguire il bene comune, appunto.
Infatti, diciamo, essere parte di una società scientifica, io ho letto un articolo molto bello su questo, è come, no, le due facce di una medaglia. Da un'altra parte c'è il vantaggio personale, perché tu effettivamente hai dei premi che ti aiutano nella carriera, che sono a livello europeo. Nello stesso tempo vai a conferenze europee, hai chi ti aiuta, come i giovani dell'Europa, però nello stesso tempo hai la responsabilità di dover adeguare i tuoi comportamenti alla richiesta che ti viene fatta da questo organismo. Quindi se tu ti vuoi muovere in un campo che non è permesso, non ne hai il sostegno, ed hai la responsabilità anche di portare il tuo messaggio di comunicazione della chimica all'esterno, che deve essere però un messaggio condiviso. La scienza non ha confini, la scienza non ha genere, la scienza è contro le guerre. Se tu ti muovi in un'altra direzione, lo fai, ma lo fai per fatti tuoi.
Proprio perché la scienza non ha genere, vogliamo ripercorrere insieme quelli che sono stati i temi principali di un'attività, di un'iniziativa promossa dall'ECAMS già da diversi anni, sì, e che ha anche un riscontro molto importante a livello non solo nazionale ma anche internazionale, che è la Global Women Breakfast. Sì. I temi delle scorse edizioni, quali sono stati?
Sì, noi abbiamo cominciato, questa innanzitutto bisogna dire che è un'iniziativa della IUPAC che ha deciso di fare un giorno in cui teoricamente le donne si riuniscono intorno a un caffè o una tazza di tè per parlare dei propri problemi, e che è un po' in congiunzione con il giorno delle donne nella scienza dell'UNESCO, che è pochi giorni prima. Noi ci siamo agganciati con la volontà di avere un proprio evento dell'EUCAM, perché volevamo toccare con l'EUCAM dei temi che effettivamente erano i temi che erano al cuore di quello che stava succedendo in quel momento in Europa. La prima edizione che abbiamo avuto nel 2021 è stata legata al Covid, perché è indubbio che, cioè, noi parliamo di problemi di genere delle donne nella scienza, però li inquadriamo nel problema più generale. Durante il Covid i dati ci dicono che chi ha perso di più come lavoro, come capacità sono state le donne, ma semplicemente perché sono più deboli, perché quando tu sei costretta ad avere sulle spalle una casa, dei bimbi, dei figli che stanno lavorando da casa invece degli anziani che non possono andare ai centri o meno, è quasi naturale in tutto il mondo, a prescindere da chi è più avanzato o meno avanzato, che questo carico ricada sulle donne, no? Che per definizione sono quelle che si occupano della cura. Quindi è un dato che la maggior perdita di lavoro è stata legata alla perdita di lavoro femminile. Nella ricerca non c'è stata una perdita di lavoro, perché voi sapete, una volta che si supera questo benedetto precariato, poi uno. Ma il problema è che tu come puoi essere competitiva se poi devi tornare a casa, si è persa la competitività. Nei due anni, tre anni del Covid le donne sono rimaste indietro come numero di pubblicazioni, come primi nomi delle pubblicazioni, quindi la loro carriera, che già per le donne in scienza non è subito a top è stata ulteriormente, no? E quindi abbiamo affrontato questo problema dicendo appunto che Questo problema non è un problema delle donne, è un problema della società che bisogna superare a livello sociale, perché se lo deve superare la donna solo perché magari ha i soldi per pagare qualcuno meno, non si risolve niente. Poi abbiamo affrontato il problema appunto delle carriere delle donne, che insomma, se vogliamo, è legato anche a un fatto oggettivo, che chi ti giudica in genere tende a portare avanti le persone più simili a se stesso. Noi lo sappiamo che nei panel degli ERC, ma il management delle università, basta vedere i rettori, dei professori o meno, sono la maggior parte fatti da uomini. Quindi quando si arriva a proporre progetti, quando si arriva, no, chi ti giudica ha una mentalità che magari non è strettamente uguale alla tua, o semplicemente vede delle cose che non sono quelle, per cui automaticamente questo pregiudica in qualche maniera. L'anno scorso abbiamo affrontato un problema molto importante, che è quello di non far finta che le donne non siano coinvolte nella guerra, perché noi abbiamo la guerra in Europa, adesso non solo in Europa, ma abbiamo cominciato con la guerra in Europa. E quindi le donne chimico, come si mettono rispetto a questo? Possono avere un ruolo passivo perché gli uomini vanno in guerra e loro stanno a casa? Oppure possono attivamente, sono parte di questo? Allora abbiamo intervistato delle donne, come una della una indiana che faceva parte del comitato scientifico dell'OPCW, che lavora proprio all'interno dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ma non solo perché lavora andando a fare le ispezioni, ma perché poi fa dei corsi all'università in cui porta questo discorso, cioè il discorso della pace, il discorso di fare attenzione all'uso della chimica, dell'etica nella chimica o meno, e anche un discorso di pubblicizzazione del fatto che le donne possono accedere a questi lavori, perché c'è bisogno. Adesso per la parità di genere ci sono molte calls cui chiedono donne, ma le donne non ci vanno, perché non pensano che quello sia un lavoro adatto a loro. Quindi c'era un inglese che faceva parte del Ministero della Difesa, un'altra inglese che ha parlato delle donne nella scienza, facendo proprio l'esempio delle donne coinvolte, la Marie Curie, no? Coinvolte nella scoperta di cose che potevano essere pericolose, ma che sono state anche risolutive per la diagnosi di tumori. Quindi no, lei andava anche nei campi a portare il suo strumento portatile per andare a fare le diagnosi per i malati delle guerre, quindi portando questa prospettiva femminile per aprire un discorso in cui bisogna nascondersi. Siamo donne, non ci occupiamo di guerra, siamo chimiche, abbiamo in mano potenzialmente la possibilità di controllare e di portare avanti un discorso anti-guerra, e lo dobbiamo fare anche accettando lavori che non sono quelli che accetteremo normalmente. E l'ultimo, quello del 2024, è stato molto interessante perché il discorso è partito da alcuni dati. Noi lo sappiamo che nelle materie scientifiche il 30% delle donne partono, che studiano queste materie, poi nell'arco del tempo si distribuiscono, cioè magari quando arrivano a fare il master, la laurea, il dottorato, sono anche quasi al 50%, però poi si arriva dal dottorato, il postdoc, poi associato, poi full professor, drammaticamente queste, no, percentuali diminuiscono. Questo è un dato che conosciamo tutti, e però all'interno di questo dato ce ne sono anche altri, che le donne all'interno di questo 30% non è uguale per chimici, biologi o meno. I chimici sono il 15%, i fisici sono il 16%, ma chi fa scienze naturali, biologiche o meno, sono il 36%. Quindi ci sono delle scelte che le donne fanno dentro questo. Per esempio, le donne all'interno delle scienze insegnano, fanno ricerca, ma non sono inventrici. Solo il 10% di questo 30%. Quindi non ci sono dei condizionamenti interni che noi, di cui noi non ci rendiamo conto, che ci portano a fare delle scelte che sono dettate da dove siamo cresciuti, da cosa ci ha detto la famiglia.
Quindi c'è un'importante componente emotiva anche nelle scelte che vengono effettuate.
Si chiamano unconscious bias, cioè condizionamenti, certo, degli stereotipi di cui tu non ti rendi conto, perché magari pensi che io sono chimica, sono qua, chi mi può dire niente? E invece ti porti appresso un po' la sindrome dell'impostore, no? Stai in un posto e dici, ma io qua ci sto perché lo veramente, no? O perché le quote, o perché c'era bisogno di una donna, e perché bisognava rispettare la parità. Ti metti sempre un po' in discussione. Sì, esatto,
lo stereotipo porta ad avere magari anche un retaggio.
Anche, ma anche degli uomini è la stessa cosa. Gli stereotipi non sono solo femminili.
Certo.
Nel senso che noi spesso siamo i peggiori nemici di noi stessi. Cioè non è detto che un uomo non si debba vedere come un caregiving, oppure no, si debba vedere soltanto come un ingegnere. La stessa maniera le donne non è che devono vedersi soltanto in cucina o meno. Quindi un po' ci portiamo avanti queste cose, no? Che gli uomini devono fare i meccanici, devono aggiustare le cose o meno, e le donne si devono occupare. Ce le portiamo dentro anche nei nostri lavori, anche quando, io non so se voi vi ricordate, 2 anni fa c'è stata un'inchiesta giornalistica veramente interessante su una donna manager che ha detto in una trasmissione televisiva che lei dava lavoro alle donne solo dai 40 anni in poi, perché fino a 40 anni avevano già dato come figli e come separazione. Ormai se si erano separate, si erano separate, se erano fatto figli, si erano fatti figli, quindi potevano dedicarsi al lavoro completamente. Allora voi capite che condizionamenti ci portiamo dentro, sì. Anche quando facciamo la nostra carriera, anche quando diventiamo manager, dentro ci portiamo un'idea che per fare quello lo dobbiamo fare come gli uomini, cioè dobbiamo essere autoritari, no?
C'è capire... sempre un metro di paragone invece che pensare alle competenze personali.
Senza valorizzare se stessi, no? Invece ci mettiamo noi stessi in una specie di cornice, no? In cui innanzitutto siamo quello che i nostri genitori ci hanno detto, quello che la famiglia ci ha detto, quello che in qualche modo si ti hanno inquadrata, e tu anche se sei riuscita ad uscire o meno, però dentro ti porti sempre un qualcosa in cui per fare qualcosa veramente di buono devi andare oltre, devi fare quelle, devi alzare un po' la voce, ti devi far sentire, e questi sono dei condizionamenti inconsci. E se noi non superiamo questi, ma sto parlando di tutti, uomini e donne, se noi non superiamo l'idea, nella stessa famiglia, che fratelli e sorelle non devono combattere per chi fa i piatti e chi invece no,
o per chi fa ingegneria
o meno, ma cominciano a pensare che sono persone che in maniera solidale fanno parte, chi ha capacità fanno parte, chi va da, no. Ma l'educazione in famiglia, no, è importante, ma anche la scuola, adesso voi non lo fate più. Ma in tante parti del mondo ancora esiste questa idea, esiste per esempio nei paesi dell'est, ancora l'idea che nelle scuole dell'obbligo c'è l'applicazione tecnica che è diversa per uomini e donne, falegnameria e meccanica per uno, ricamo e cucito per altri. Noi lo abbiamo superato, io sono, quindi ancora faccio parte di quello.
È proprio anche
una in cui io stavo lì a ricamare mentre i miei amici si divertivano con i meccani e con la falegnameria. Magari non si divertivano, detto manco che si divertivano. Adesso un po' da noi questo è superato, ma neanche tanto, perché se andate a vedere la percentuale di donne che vanno ai licei rispetto a donne che vanno ai professionali, vi rendete conto che c'è un baratro. Quindi vuol dire che ancora la scuola è fatta per genere, cioè le donne prevalentemente devono fare il liceo scientifico, il liceo classico, una volta si facevano le magistrali, gli uomini devono poter fare magari anche il tecnico, magari lo scientifico tecnico, ma insomma l'idea è che già pensare a 13-14 anni di essere di fronte a una scelta che ti impegna tutta la vita. Poi le statistiche ci dicono che non è vero che la scienza non ha genere, la scienza ha genere.
Anche i numeri in realtà ci dicono che le donne, così come ha già detto anche lei prima, preferiscono lavorare nell'ambito biologico piuttosto che in quello chimico, quindi anche è una storia in realtà che si ripete.
Perché c'è un'idea, no, della donna che cura, della donna che aiuta gli altri, ma io per prima volevo fare medicina invece di fare chimica, per dire, ce la portiamo dentro, quindi anche quando usciamo un po' dalle classiche professioni, dovendo scegliere, preferiamo più cose, ma insegnare è meglio, avere tempo per la famiglia, fare il biologo è meglio che fare la chimica, perché non vuol dire stare in laboratorio tutto il giorno, non vuol dire stare magari in un laboratorio un po' più pericoloso. Ci sono tante cose che ancora non vengono affrontate nella maniera giusta, che non è il problema, che è il problema che deve cambiare tutto, deve diventare più sostenibile per l'uomo e per la donna. In un laboratorio si deve essere sicuri, non perché la donna poi deve essere più o meno fertile, ma perché se è dannosa
o penalizzata, sì, esatto.
Invece tante volte dice no, io non entro là perché se no non faccio figli. Ma dove, cioè, non esiste questa cosa. Se non si entra in un posto è perché non ci sono le misure di sicurezza, è quello che bisogna,
che sono
garantire.
Oggettive, esatto.
E quando sono garantite quelle, tutti possono fare, tutti, non esiste un problema per la donna o per l'uomo, senza dire che siamo uguali. Non siamo uguali, ognuno può scegliere veramente secondo quella che è la sua predisposizione, ma il punto di partenza non deve essere la paura, no? Io non è che non devo fare una cosa per paura, che questo pregiudichi chissà.
Una discriminazione a monte non ci, esatto, deve assolutamente. Esatto.
Quindi è anche molto importante una questione di apertura mentale proprio nella società per quanto riguarda queste tematiche, proprio anche in termini di cittadinanza attiva, no? Cioè è importante anche dare certi messaggi sin da piccolissimi, da diciamo, alle future generazioni, che insegnamenti che vadano di pari passo con i concetti classici insegnati a scuola. Quindi anche da un punto di vista della cultura, della società, dell'apertura mentale, questo è un passo avanti che può essere ancora fatto, giusto?
Questo è assolutamente indispensabile, perché fino a quando sarà un problema delle donne, di emancipazione, di quote, saremo sempre indietro. Bisogna affrontarle, però se noi non cominciamo a partire dai bambini proprio piccoli e da... non giochi stereotipati, i bambini crescono su delle tracce diverse, le bambine devono avere le bambole, magari i ragazzini devono avere, e nelle famiglie alle donne, alle piccole viene chiesto qualcosa, ai maschietti viene chiesto un'altra cosa, nei giochi si deve... Ora non nessuno dice che bisogna essere uguali, perché ci sono delle cose che a me personalmente mi fa schifo, probabilmente perché sono una donna, un ragazzino si diverte un po' di più, non è che io voglio diventare, no? Per questo, non è questo, il problema è che tu cresci, devi crescere sul terreno che è uguale, dove puoi esprimere quello che poi tu sei, e se sei una che fa botte, maschio femmino fa botte, se invece sei una che vuole fare altro, fa altro, ma non ci deve essere una montagna da superare per fare una cosa o l'altra.
Quindi io direi a questo punto uniamo queste due macro aree che abbiamo affrontato, l'EUCAMS e le donne nella scienza. Quindi quali sono gli obiettivi effettivamente che l'EUCAMS si propone per incentivare appunto il ruolo delle donne nella scienza, nella chimica e anche quello che possono fare le donne intraprendendo una carriera scientifica?
Sì, questo è un discorso molto importante, nel senso che l'EUCAMS, ovviamente, ne ho già parlato un po' prima, attraverso tutte le organizzazioni in cui entra, noi adesso siamo entrati, il COARA è questo Coalition for Research Assessment, che è questo organismo che sta dettando le nuove norme che funzioneranno per poter valutare la ricerca. È già organizzata, c'è stato già un primo stadio, noi siamo entrati nel secondo livello facendo parte di un working group in cui si parla proprio di come superare i self-bias, cioè i condizionamenti impliciti delle persone, che non è un processo semplice, vuol dire lavorare già con dei corsi, cioè mettendo a disposizione delle scuole, di tutte le società chimiche, delle professionalità che aiutano a portare avanti dei concetti, quindi a livello culturale di educazione. Poi chiedendo a tutti i membri dell'EUCAMS di rispettare alcune cose, per esempio i panels dei grandi congressi non possono essere costituiti tutti da uomini. Se sono costituiti tutti da uomini, l'EUCAMS non dà il suo parere positivo, non li supporta. Quindi c'è una maniera di affrontare questo discorso da un punto di vista proprio del rifiuto di avvalorare delle iniziative in cui non ci sia il rispetto dell'uguaglianza di genere, perché non esiste che per parlare anche delle donne ci sia un panel di 7 uomini, per dire, no? Quindi partiamo dall'educazione, produciamo materiale, abbiamo un gruppo, l'YCN, in cui, che si occupano direttamente anche del Global Women Breakfast, per cui portiamo questi discorsi a livello delle ragazze, gli creiamo delle opportunità, chiediamo alle società di mettere a disposizione borse di studio, che tengano conto della specificità femminile. Per esempio, chiediamo che nei congressi ci sia un servizio di babysitteraggio in maniera tale che non ci sia la necessità per le donne di scegliere tra lasciare i figli e andare. Quindi questo da un punto di vista pratico. Dal punto di vista proprio della crescita personale, a parte che ci sono dei corsi che ti aiutano a capire tu come ti stai inquadrando, no? Con l'aiuto di psicologi o meno, a livello europeo, in tutte le azioni che noi facciamo, mettiamo avanti questo discorso della parità di genere, che non è solo parità di genere, perché noi facciamo un discorso in generale di diversity, è un discorso che vale per le religioni, è un discorso che vale per l'handicap, è un discorso che vale per la salute mentale, cioè il discorso è che vogliamo che la chimica sia una scienza accessibile a tutti e che sia aperta e inclusiva, e per fare questo bisogna dare gli strumenti, quindi noi mettiamo a disposizione le menti migliori che abbiamo in Europa per aiutare, facciamo dei corsi, c'è un corso di etica che è a disposizione dell'EUCHEM gratuita che si può fare in tutti i dottorati, diamo spazio alle ragazze, alle giovani nei nostri congressi e soprattutto cerchiamo nelle cose anche pubbliche che facciamo, no? Questo non è collegato soprattutto alle donne, però la tavola periodica delle UCAM è una tavola periodica che non è la solita,
sì,
no?
Sì,
perché è una tavola che della sostenibilità e della scarsità, no? In cui si vede, no, come in questa società consumistica ci si stia auto lesionando, no? E questo è un discorso molto legato al discorso delle donne, no? In questo noi lavoriamo molto con la UPAC, che lavora nel terzo mondo, che lavora in Africa, perché voi lo sapete, il lavoro minorile, l'estrazione dalle miniere, il fatto dell'immigrazione, che le donne stesse, no, per costruire delle realtà in cui le donne possono direttamente essere coinvolte, indirettamente questo ti porta ad aumentare il contributo delle donne nella scienza, perché se tu aumenti il contributo delle donne nel governo, è automatico che le donne poi si occupino di scienza, non è il contrario, vivere il contrario, ma è vero sicuramente che se tu aumenti il numero di donne che si occupano della cosa pubblica, non c'è nessuna ragione al mondo per cui le donne non debbano considerare che la scienza è una maniera per risolvere i problemi della cosa pubblica. Quindi ci sono tanti livelli che vanno dall'educazione alla premialità al supporto e al fare network, che è la cosa più importante di tutte per un'organizzazione scientifica.
Ringraziamo la professoressa Agostiano per il suo impegno nel supportare queste importanti iniziative volte comunque all'inclusione, al promuovere attività che possano comunque anche riconoscere il ruolo delle donne nell'ambito chimico, nella scienza. Però prima di lasciarvi vogliamo chiudere con un'ultima domanda che noi definiamo un po' pop, vero Claudio?
Certo, la domanda pop, ormai è un classico, tutti i nostri ascoltatori sono affezionati, quindi la riproponiamo.
Libri, film, canzoni o viaggi che l'hanno ispirata anche nella sua vita professionale e anche per quello che adesso sta portando avanti?
E questa è la domanda più difficile.
Sì, lo sapevamo già.
Vabbè, perché vi devo dire onestamente che parlando a livello personale, la chimica nella letteratura, nella musica, io non mi ha ispirato per niente. Non è stato quello che mi ha portato a scegliere la chimica.
Viva l'onestà.
Sono stati altri percorsi che mi hanno portato a scegliere la chimica, alcuni percorsi anche legati a quello di cui parlavamo prima. Io volevo fare il medico, non avevamo la possibilità, mi hanno portato a fare il liceo classico perché era più adatta a una donna, io poi ho fatto la chimica, insomma si capisce che nella mia educazione c'è stato tutto il contrario di quella che sono diventata dopo, quindi diciamo, allora, se
sono
io
dei punti
proprio,
in comune nel nostro percorso.
Se proprio vi devo parlare, vi parlo a sprazzi. Allora vi dico, è inutile, libri di chimica che mi hanno ispirati, no, letteratura che mi ha ispirato, sì, il Primo Levi.
Ah, certo.
Non solo la tavola periodica, ma la chiave a stella. Ma se vi devo dire che mi ha ispirata verso la chimica, questo l'ho capito dopo. Perché io quando ho letto il sistema periodico di Primo Levi, la cosa che mi ha colpito, che poi dopo ho ricondotto alla chimica, era l'idea che dietro ogni elemento ci fosse un'idea. Allora, lo zinco. L'idea che lo zinco è bianco, perfetto, non serve a niente, ma che se diventa solfato, se diventa una, si contamina, è utilissimo. Per me è l'idea della chimica, no? La complessità della miscela, del mettere insieme, vedete cosa succede. L'idea che non esiste, no? Che le molteplicità si riuniscono in qualche cosa che poi può essere più utile della singolarità messa insieme. Quest'idea io non l'ho percepita perché in quel momento volevo fare il chimico, io in quel momento volevo fare il medico, però quando sono diventata chimica ho capito che dentro Primo Levi c'era il forte messaggio della chimica, come nella chiave a stella quando diceva i chimici smontano e montano, c'è chi monta e c'è chi smonta, a volte anche in maniera visionaria perché non li vediamo, cioè immaginate cosa c'è dietro, no? A chi sintetizza, chi non vede fa i calcoli, cioè c'era già un mondo, ma io allora l'ho visto perché facevo il liceo classico e studiavo Levi, come d'altra parte è stata dichiarata la più bella novel, non è che è stato dichiarato il più bel contributo scientifico, è stato dichiarato il più bel romanzo, io l'ho visto come un romanzo. E se vi devo dire poi nel seguito, no? Io De André, concedetemelo,
certo,
io sono vecchia,
certo.
Però diciamo, se devo parlare di De André, chi è stato il chimico che mi ha coinvolto, il chimico era carino, però faceva parte dell'antologia Rispondi. La cosa che mi ha colpito di più è stata quando la frase dall'etame non nasce niente, dalla diamante non nasce,
certo,
niente, dall'etame
nasce
un fiore. Che per un chimico è il mondo, per uno che studia chimica fisica e scrive dei sistemi complessi ti apre un mondo, perché ti fa capire appunto come, no, la complessità del sistema biologico è fatto di tanti pezzi che poi si mettono insieme e ti devi un po' sporcare anche le mani, che se tu sei precisa, perfettina o meno, bellissimo, però magari da lì un fiore non ci nasce. Quindi anche quella, una canzone che mi è piaciuta perché De André era De André, ma poi ho scoperto dopo che c'erano degli aspetti, così come ho visto il film Fight Club, non è che ci ho pensato tanto, poi dopo però, pensando a questo personaggio positivo che si piglia gli scarti del maiale e ci fa le saponette per un altro giardino, cioè scopri la chimica tante volte, ecco, adesso vi dico i Pink Floyd, cioè il disco, la collection che a me piace di più, ma adesso mi piace di più perché io sono una fotochimica e,
certo,
ho studiato l'interazione luce materia, è stato The Dark Side of the Moon, cioè e soprattutto Eclipse, no, l'idea che se sei illuminato tu vedi, senti, ma se non è illuminato ti sembra niente, ma è solo perché esiste ma non è illuminato, e lì c'è l'idea dell'interazione della luce, c'è tutto, no? Quindi io non ho una cosa che mi ha ispirato a diventare chimico, ho trovato la chimica nelle cose che mi sono piaciute, no? Dei film, delle canzoni, dei romanzi, ma l'ho scoperta dopo che ero diventata chimica, perché ho ritrovato la chimica in tante cose belle che mi erano piaciute per altri motivi, per assonanze personali, e come aver riscoperto dopo che magari essere diventata chimica non è stato un caso, ma è stato perché io veramente avevo questa passione per la complessità, perché mi piacevano certe cose, perché mi avevano colpito certi personaggi, perché mi piacevano certe canzoni. Ma se devo dire che sono stati ispiranti per la mia carriera, onestamente non lo posso dire.
È molto bello invece cogliere i piccoli segnali, anche quelli che apparentemente non c'entrano nulla. Questa è una cosa
magari,
molto interessante.
Che magari vedi dopo, no? Perché certo, in tanti film, in tante canzoni, tu puoi
la chimica è tutto intorno a noi.
Esatto, è scoperta continua, è curiosità, certo.
La ritroviamo sempre.
Ma non è un caso, cioè io il libro di Primo Levi l'ho letto perché me l'hanno fatto leggere al liceo classico, ma come un libro da studiare la letteratura, e poi dopo studiando la chimica e facendo la chimica ho capito cosa potevo ricavare da quel libro a livello personale mio, di crescita della chimica e anche di crescere perché volevo fare la chimica, la chimica fisica, no? Perché mi piaceva l'idea della complessità, che è stata poi quello che mi ha più condizionata negli studi e poi nella mia carriera. È nata alla fine anche da una canzone.
Bello.
Questo è molto bello. E direi che possiamo ringraziare la professoressa Agostiano per questa bellissima chiacchierata. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ringrazio Morena per essere stata qui accanto a me.
Grazie a te, Claudio.
Ricordate di seguire il progetto di Che mi sono perso su tutte le piattaforme, quindi lo trovate su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast. Seguiteci su tutti i social, Instagram, X, Facebook, LinkedIn. Scriveteci cosa ne pensate dell'episodio. Su Spotify trovate un piccolo box, potete darci dei suggerimenti, suggerite un titolo, suggerite un ospite, suggerite un argomento, qualsiasi cosa, scatenatevi, commentate, fateci sapere, dateci dei feedback e noi ci rivediamo un prossimo episodio di Che mi sono perso.
Alla prossima.
Arrivederci, grazie.